Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione. Sono pronto durante questa rassegna stampa di oggi, giovedì 24 novembre, e come anticipato dalla nostra pagina Twitter, quest'oggi l'ordine consueto della rassegna è leggermente stravolto perché cominciamo per questioni di tempo dalla rubrica internazionale per poi spostarci sulla cronaca nazionale e locale. Quindi, come dire, la cronaca nazionale resta un po' al suo posto, ma invertiamo l'ordine invece di quella internazionale e di quella locale. Tra pochissimo, infatti, ci metteremo in collegamento proprio tra un minuto con il compagno del collettivo Tazebao, con il quale per la rubrica internazionale parleremo di Turchia e Unione Europea. Sono infatti a un punto morto i negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione Europea, avviati ormai oltre 10 anni fa. Tra l'altro tra mille slogan e direi piuttosto in pompa magna, e difatti oggi 24 novembre il Parlamento europeo dovrebbe votare per il congelamento della trattativa con Ankara. Vedremo questo cosa comporta da una parte e dall'altra, quindi qual è un po' la posizione dell'Unione Europea, se c'è una posizione precisa, e qual è invece quella portata avanti dal regime di Erdogan, parlando anche di quella che è stata ribattezzata Turkexit, quindi questo referendum per l'appunto lanciato da Erdogan, ma di questo appunto parleremo tra pochissimo. E poi, come sempre, vi ricordo i contatti della radio, quindi ci potete scrivere alla nostra pagina Facebook e a quella Twitter e anche alla nostra mail contaminati@radiazione.info.
Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
Perché?
Perché non me lo posso permettere.
Non me lo posso permettere. Come donno peli sulle gambe e le braccia, non me li posso permettere. Quando supero gli anta, metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te, ma ho la faccia da rettile. Non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi, ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. E non ci devo riflettere. Te lo dico a chiare lettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Posso permettere, chiedi lumi tu, lunitus, sarai l'osso per Ettore, credo nell'onestà.
Allora rieccoci, sono le 9:04 qui in diretta su Radiazione, blocchiamo un po' bruscamente lo stacco musicale, ma come dicevamo questa mattina cominciamo la rassegna stampa di oggi giovedì 24 novembre a partire dalla rubrica internazionale. Difatti siamo in collegamento adesso con il compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, come preannunciavamo pochi minuti fa agli ascoltatori, questa mattina vorremmo un po' approfondire quelli che sono di fatto i negoziati arrivati a un punto morto per l'adesione della Turchia all'Unione Europea, dato che proprio oggi il Parlamento Europeo, dicevamo, dovrebbe votare per il congelamento della trattativa con la Turchia. E intanto, per cominciare un po' il nostro approfondimento, ti chiederei che peso avrà questo voto?
Ma voto consultivo, però vabbè, ha un senso politico piuttosto forte, perché segna praticamente l'affossamento di un rapporto che peraltro risale, se vogliamo, al 1963, perché allora che la Comunità Economica Europea firmò il trattato di associazione con la Turchia, il cosiddetto accordo di Ankara. E oggi arriviamo a questo punto perché in sostanza la Turchia non è più quella di allora. Oggi Erdogan rappresenta un capitalismo turco piuttosto indipendente, nonché con una linea politica sul piano internazionale autonoma dalle potenze europee, e dunque gestirlo all'interno dell'Unione Europea sarebbe oggi impossibile. Gestire la Turchia di oggi all'interno dell'Unione Europea provocherebbe delle contraddizioni enormi all'interno di un'Unione Europea che ha già delle contraddizioni esplosive al suo interno, e neanche approfondire il rapporto con l'Unione Europea da parte della Turchia è oggi all'ordine del giorno, neanche un maggiore avvicinamento è oggi all'ordine del giorno, proprio perché la Turchia su tutti i piani, pensiamo al rapporto con la Russia e pensiamo alla linea di Erdogan per la Siria e l'Iraq, che è sicuramente divergente rispetto a quella portata avanti dalle potenze europee, e a tutto il sia ai contenziosi sui giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale. Insomma, complessivamente la linea turca si è sempre più distanziata da quella delle potenze europee, e dunque la rottura, siccome anche se viene motivata dall'Unione Europea con la solita retorica sui diritti umani, sull'autoritarismo, eccetera, eccetera, è una rottura che si basa su contraddizioni intercapitaliste sempre più forti.
Certo, tra l'altro sono contraddizioni che in qualche maniera anche nel corso dei mesi, penso al maggio scorso ma anche all'agosto scorso e adesso proprio in questi ultimissimi giorni, sono emerse anche proprio a partire dalla stessa stampa borghese. Quindi ad esempio il Financial Times ha scritto l'altro giorno che la Turchia 5 anni fa veniva vista come l'esempio di possibile matrimonio tra Islam e democrazia, e che oggi invece quel momento è distante. E questo un po', come dire, anche per vedere anche quali sono le posizioni che emergono anche dai media, e che in un certo senso ci rimandano anche a quella che ovviamente è la posizione dell'Unione Europea. Io ti chiederei, appunto, rispetto a questi trattati, qual è in sintesi un po' la posizione dell'Unione Europea, soprattutto se c'è una posizione univoca?
Ma rispetto ai trattati, nel senso, mi chiedi rispetto ai trattati, in che senso? Non ho capito.
Rispetto all'iter che adesso si è di fatto affossato, qual è la posizione dell'Unione Europea?
Sì, come dicevo, insomma, l'Unione Europea dice che in sostanza c'è un problema di diritti umani, di autoritarismo. Cioè, l'ipocrisia è totale, perché non è che nel 63, cioè la Turchia non è che era un paese particolarmente democratico dal punto, anche dal punto di vista formale borghese liberale, rispetto ad oggi. E quando c'è stato appunto il trattato di associazione con la Turchia, c'è stato dal 2005, quando c'è stato l'inizio dei negoziati per l'adesione, la Turchia, ricordo che 6 anni prima i prigionieri rivoluzionari venivano bruciati con lanciafiamme all'interno delle carceri. Dunque, proprio parlare dell'Unione Europea come tutelatrice dei diritti umani rispetto a una Turchia brutta e cattiva è l'argomento preferito anche da una certa sinistra che non si rende conto, o si rende conto benissimo a seconda dei casi, di essere al palo di essere sia servita agli interessi imperialistici europei. Oggi siamo arrivati a questa situazione, ripeto, perché c'è un capitalismo turco, una borghesia turca rappresentata da Erdogan che non è, anche dal suo punto di vista, non è interessata per forza a un rapporto con l'Unione Europea, visto anche insomma che le direttrici economiche di una certa espansione economica, se tu insomma la situazione globale è quella della crisi del sistema capitalista nel suo complesso, oggi una certa relativa crescita è quella della Cina, ad esempio, e non a caso Erdogan sta caldeggiando per lo più l'entrata nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ad esempio, con un PIL complessivo oggi di 15 miliardi di dollari, cioè che unisce Cina, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan, tra l'altro 3 paesi turcofoni dove storicamente la Turchia ha teso ad espandersi. E dunque non c'è neanche dall'altra parte anche dal punto di vista della Turchia non c'è un grande interesse oggi per l'Unione Europea, che invece vediamo essere in decadenza economica conclamata, dichiarata. Quello che è chiaro è che invece paradossalmente, all'incontrario di quello che dice l'Unione Europea, Turchia, dove l'Unione Europea si affianca alla Turchia, è proprio negati anche i diritti umani, che possiamo considerare una categoria del tutto formale all'interno di una borghese imperialista o addirittura imperialista. Ma voglio dire, cioè lo scandalo di oggi è l'accordo con la Turchia sui rifugiati, sui profughi, cioè, con il quale ha beccato miglianti e che trattiene in Turchia in condizioni spesso disumane migliaia, se non milioni di persone che fuggono dalle guerre che l'imperialismo anche delle potenze europee ha provocato oltre che nella Turchia, negli Stati Uniti, ha provocato in Siria e in Iraq. Dunque proprio che oggi l'Unione Europea condanni Erdogan è veramente di un'ipocrisia tale, rivoltante.
Assolutamente, ma infatti hai comunque toccato un punto al quale volevo arrivare, nel senso che se da un lato l'Unione Europea per l'appunto non va oltre questo punto morto, dicevamo, a cui sono arrivati i negoziati, invece Erdogan, insomma, con le sue dichiarazioni piuttosto decise, ha fatto capire per l'appunto che non è più particolarmente interessato, e in un certo senso, se da un lato ha cercato di velocizzare dei tempi, come dire, per avere una risposta definitiva dopo anni e anni di trattative, in realtà adesso probabilmente proprio con la possibilità dell'adesione all'organizzazione di Shanghai che nominavi, lui invece ha lanciato un referendum che tra l'altro da molti media, non a caso, è stato ribattezzato Turkexit.
Sì, e d'altronde voglio dire, Erdogan può permettersi di fare la voce grossa con l'Europa, perché è un po' si trova nella, in una posizione paragonabile a quella di Putin, cioè è solo che la Turchia non è un produttore di energie, di materie prime energetiche come è la Russia, però è un hub, un punto di passaggio insomma strategico per l'Unione Europea, per i paesi dell'Unione Europea, dunque l'Unione Europea può diciamo alzare la voce, sì, fa assumere dei toni duri anche verso la Turchia, però d'altra parte avrà sempre Erdogan con la voce grossa, perché pensiamo che solo col gasdotto Blue Stream, quello che attraversa il Mar Nero dalla Russia arriva alla Turchia, arriva il 10% del gas utilizzato in Europa. E tutti i progetti, anche quelli dell'Unione Europea, che l'Unione Europea mette in campo per smarcarsi dalla dipendenza russa, comunque devono passare per il territorio turco, quindi il TANAP, che porta in Europa il gas al zero, e il progetto del TAP, che dovrebbe portare sempre il gas al zero in Puglia, quindi veramente il discorso europeo trova il tempo che trova, anche perché condurre contemporaneamente un conflitto politico, diplomatico, sia con la Turchia sia con la Russia, veramente rischia di provocare delle contraddizioni pesantissime per l'Unione Europea stessa. E certamente d'altra parte la spinta ad agire in questo senso viene anche dal fatto che invece tra Turchia e Russia c'è stata recentemente una riconciliazione, e dunque l'Unione Europea vede che alle sue frontiere orientali un compattamento tra Turchia e Russia rischia veramente di essere un fattore di pressione pesantissima per un continente che è dipendente energicamente dall'Oriente, in sostanza da questi suoi due rifornitori orientali, e dunque ne vedremo conseguentemente anche delle belle sul piano internazionale. Certo che finora è un dato di fatto che i flussi economici, soprattutto a livello di rifornimenti energetici dalla Turchia all'Europa, sono sempre stati stabili, mentre quelli rispetto alla Russia sono stati messi più volte in discussione. E la Turchia è membro della NATO, la Turchia è comunque magari meno sostanziale, ma è comunque un alleato delle potenze europee, e dunque probabilmente anche tutto questo abbaglio contro Erdogan alla fine non avrà un sostanzialmente non arriverà molto al dunque, se non ad una presa di posizione di massima, ecco, di facciata probabilmente, perché la collaborazione con la Turchia continuerà nonostante le divergenze su tutti, probabilmente su altri piani, ecco, della politica internazionale europea.
Certo, io ovviamente come sempre ti ringrazio per i contributi della rubrica internazionale, perché nel nostro piccolo cerchiamo comunque di leggere una serie di notizie quotidiane, ma anche di soprattutto di analizzarle per poterci orientare, per poter leggere nel vero senso della parola gli eventi e di conseguenza comprenderli. Se non ci sono altre cose da aggiungere, appunto ti ringrazio e ci sentiamo giovedì prossimo.
Sì, ok.
Grazie, ciao.
chitarra suona. La democrazia semplicemente non funziona. Metto una bomba sotto casa tua. Il fascino indiscreto della mia pazzia. Col dito al cielo urli tutta la tua rabbia. Ma non ti accorgi che hai la testa nella sabbia. Abbiamo tutti un ego da difendere. Giorgio lo dice sempre, fatti fottere. Che bel momento dei miei coglioni, sentirci tutti canticchiare le canzoni. Che un giorno forse ricorderemo come alle medie ti ricordi dello scemo. Dove mangi, tanto ci pensi te a leccare i miei avanzi. Forse non sai che cosa sia l'anoressia. È digerire le emozioni e così sia. Lo stadio è pieno di ragazzi coraggiosi. L'amico morto è il santino dei tifosi. Ragazzi tutti in coro, non ti scorderemo. Come alle medie non ti scordi dello scemo che dire. E mi dicevi che ero nato per subire. Se provochiamo da buon cristiano, tu dopo il palmo chiedi il dorso della mano.
Ascolta Radiazione.
E sono le 9:24 minuti qui in diretta su radiazione.info con la nostra rassegna stampa di oggi giovedì 24 novembre. E come dicevamo e come anche scrivevamo sulla nostra pagina Twitter, questa mattina l'ordine della rassegna è invertito, quindi abbiamo già sentito il compagno del collettivo Tazebau per la rubrica internazionale e adesso proseguiamo con la cronaca nazionale per poi spostarci su quella locale sul finire della puntata. E quindi andiamo su contropiano a Foras, tagliate le reti di Capofrasca, caricato il corteo. Difatti, la settimana scorsa, durante la trasmissione di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, che vi ricordo che va in onda ogni giovedì dalle 20 alle 22, si era realizzata un'intervista proprio con un compagno di Cagliari del movimento sardo contro la guerra e l'occupazione militare a Foras. E difatti, come sempre avrete visto il podcast nella sezione delle ultime notizie, proprio per rilanciare l'appuntamento del 23 novembre alle 10 rispetto a questa mobilitazione. Difatti l'appuntamento ieri si è tenuto e siamo anche rimasti aggiornati rispetto alle notizie che si sono susseguite soprattutto via social network, soprattutto via Facebook, con tanti aggiornamenti e tante foto. E difatti anche l'articolo che qui troviamo su Contropiano ci dice: tagliate le reti di Capofrasca e caricato il corteo. Quindi, a 2 anni di distanza dalla grande manifestazione del 2014, di nuovo ieri mattina un migliaio di attivisti provenienti da tutta l'isola si sono dati appuntamento nell'Oristanese per contestare e invadere il poligono militare di Capofrasca, per dire basta all'occupazione militare della Sardegna e all'uso del proprio territorio per i giochi di guerra e la produzione di morte. A metà mattinata i militanti di vari movimenti contro l'occupazione militare, di gruppi e partiti della sinistra indipendentista sarda e di varie realtà territoriali e di lotta si sono concentrati nei pressi della località di Marceddi, mentre alcune realtà studentesche hanno proclamato lo sciopero nelle scuole per questa mattina, quindi per ieri mattina. E poi sono arrivati pullman da Cagliari, Sulcis, Sassari, Oristano, Olbia, Nuoro e diverse altre località sarde, e presenti anche alcune delegazioni provenienti, diciamo, dal continente. E quindi la data di oggi, quindi ci riferiamo a ieri, il 23 novembre, era stata decisa nei mesi scorsi dall'Assemblea del Movimento contro la guerra e l'occupazione militare della Sardegna per protestare contro le continue esercitazioni in corso nel poligono dell'Aeronautica Militare Italiano, dove il sesto stormo si addestra anche con le bombe MK prodotte a Domus Novas nella fabbrica tedesca RVM, vendute poi all'Arabia Saudita e sganciate sui civili inermi nello Yemen. E difatti anche di questo, nel corso delle nostre trasmissioni e delle rassegne stampa, avevamo parlato più volte. A Foras, quindi fuori, ha così inteso rilanciare la sua battaglia per la chiusura di tutte le basi militari, per le bonifiche e per la restituzione delle terre alle comunità locali. Verso le 11:30 il concentramento si è trasformato in corteo e la manifestazione ha cominciato a marciare verso la base militare, ampiamente blindata ovviamente da centinaia di carabinieri e poliziotti in assetto antisommossa. Man mano poi che il corteo si avvicinava al poligono, al grido di andiamo a riprenderci Capofrasca, la tensione è salita, visto che gli attivisti avevano dichiarato che era loro intenzione penetrare all'interno della base militare e interrompere le esercitazioni. Durante tutta la mattinata numerosi sono stati i tentativi da parte dei manifestanti di introdursi all'interno del poligono, per lo più respinti dalle forze dell'ordine con cariche e lanci di lacrimogeni. Alle cariche, una parte del corteo, che nel frattempo si era diviso in diversi gruppi per aggirare i blocchi e tentare l'assalto alle reti in più punti, ha reagito a sua volta lanciando pietre e zolle di terra contro carabinieri e polizia. A farne le spese pare anche il vicequestore di Cagliari, Ferdinando Rossi, che è stato colpito al volto da 2 sassi. Alcuni contusi e feriti dalle manganellate si contano ovviamente anche tra i manifestanti, alcuni dei quali hanno riportato ferite alla testa e alle braccia. Alcuni manifestanti infine sono comunque riusciti a fare un buco nelle recinzioni e a introdursi all'interno della base militare, prima di essere immediatamente aggrediti e sbattuti fuori da parte dei militari e dei cosiddetti tutori dell'ordine, schierati in gran numero a protezione della struttura militare. Infine, un centinaio di manifestanti, dopo una carica, è stato a lungo completamente circondato da vari cordoni di agenti in tenuta antisommossa.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
I was feeling downhearted. I was drinking again. I was standing by the bridges where the dark water flows. I was talking to a stranger about times long ago. I was young, I was foolish, I was angry, I was fun, I was charming, I was lucky. Tell me how I chime.
Eccoci allora alle 9:34 minuti, ancora qui in diretta con la nostra rassegna stampa, e difatti ci spostiamo da contropiano a info out con altri aggiornamenti sempre in termini di lotte. Relativamente alla lotta NOTAV, che anche ovviamente nei giorni scorsi abbiamo approfondito relativamente alla conclusione del cosiddetto processone, e anche in questo caso, appunto, come sempre, le interviste le trovate nella sezione più in alto del nostro sito. E poi rispetto invece alla vicenda di Nicoletta Dosio, anche lei sentita recentemente ai nostri microfoni, apprendiamo che Nicoletta ha letto appunto un comunicato che non solo rivendica la sua scelta, ma aggiunge determinazione alla lotta no TAV contro le ormai infinite misure cautelari nei confronti dei militanti. Difatti, un articolo appunto di InfoOut di ieri dice: chiesti 8 mesi per Nicoletta Dosio, che per l'appunto giustamente continua ad affermare con decisione che non intende rispettare le misure restrittive che le vengono imposte dal Tribunale, e lo fa come atto di solidarietà nei confronti dei compagni di lotta colpiti da mesi di carcere preventivo e ai domiciliari, che si sono poi tradotte in condanne di poco conto. Ma l'umiliazione non si cancella, questo è quanto ha dichiarato. Nel frattempo la PM Quaglino ha chiesto 8 mesi di reclusione per le evasioni di Nicoletta, e la prossima udienza per l'appunto è fissata per il 14 dicembre. Avanti no TAV e forza Nicoletta. Qui poi sul sito c'è anche l'intero testo della dichiarazione letta in aula dalla compagna e il relativo video.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E sollevarti, cammina tra gli sguardi a testa alta e non voltarti, non possono cambiarti. Ricorda, la tua idea ti distingue dai codardi. Là dentro, pareti si divorano il tuo tempo. Qua fuori, è solo un altro giorno e non lo annoto tra i migliori. Non passa la sensazione d'essere comparsa, maledico un'altra volta questa farsa. Ma ricorda, ciò che importa è quello che contorce le budelle ed ogni tanto ci conforta. Tieni aperta quella porta, la speranza e la sua forza sono quel segmento dritto in quella linea storta. Sopporta, la tua gente ti supporta. Sopporta a sua volta, coltiva il proprio sogno di rivolta in questa terra incolta. Si batte per lealtà nella città che non ascolta. Amicizia corta, un'esistenza che risponde a scelte di coscienza. E la mia scienza e conoscenza fonda la mia quintessenza. Quotidiana resistenza, un concetto molto chiaro nella mia esperienza.
Ricorda, tieni aperta quella porta. Il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta.
Stende sopra il suolo, conferma che sei solo, che sei solamente un ruolo. Sei un numero, un corpo in una gabbia, la rabbia chiusa in cella. Un angelo che spera una preghiera alla tua stella. Maledetto, che ha insinuato in noi il sospetto. Maledetto, quel destino che ci chiama al suo cospetto. Maledetta l'attitudine, la voglia, l'inquietudine, la gioia sovversiva di turbare il loro ordine. Una rondine, annuncia una stagione, caldo in previsione. Vai la fa soffocante la routine della prigione. La ragione circondata dalle sbarre, siamo ancora in piedi ma ci sparano alle spalle. Tu sei libero se scegli, sei libero se sbagli. Rispondi, picchi a chi ti invita a far bagagli. Abbagli nella nostra testa, sono tutto ciò che resta. Se la società è impazzita, affonda in mezzo alla tempesta. Detesta chi predica e indottrina, chi parla e non combina. Tutta la mia stima va per l'uomo che si ostina. Ricordo ogni mattina, il sole sorge ancora al di là della cortina.
Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua scelta, amicia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta, l'attesa ti consuma, ma il tuo sogno ti conforta. Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua scelta, amicia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta, l'attesa ti consuma, ma il tuo sogno ti conforta.
Ma un cucciolo di radio. Radiazione.
Rieccoci un po' in continuità anche con le passate rassegne. Diamo qualche altro elemento invece dal punto di vista economico, quindi ci spostiamo dagli aggiornamenti rispetto alle lotte, sulle quali ovviamente comunque torneremo anche dopo e poi come sempre anche nelle prossime trasmissioni. Dicevo, ci spostiamo su alcuni aspetti economici, perché è sempre piuttosto utile anche andare a leggere le fonti della stampa della controparte, e difatti siamo a pagina 14 del Sole 24 Ore, che abbiamo cartaceo qui sotto mano, e siccome nelle scorse puntate più volte abbiamo parlato o comunque accennato alla cosiddetta industria 4.0, andiamo a leggere questo articolo che ancora una volta tratta di digitalizzazione e quindi al lavoro di Confindustria rispetto alla rete di centri che sul territorio dovrebbe supportare il processo di cosiddetta innovazione. Quindi Industria 4.0, si parte con 20 hub, questo appunto il titolo. Quindi ci riferiamo a questi poli che saranno presenti in tutta Italia e dovrebbero assistere le imprese negli investimenti. Quindi, per aiutare le 280.000 pubbliche amministrazioni italiane a raccogliere la sfida della quarta rivoluzione industriale, ci saranno 20 Digital Innovation Hub, questa la loro definizione, sparsi in tutta Italia. All'inizio erano stati individuati 8 hub, ma poi sono arrivate molte richieste, quindi partiremo con 20 centri che saliranno a bordo delle nostre associazioni territoriali, con il compito di raccontare le opportunità che ci sono e aiutando e accompagnando le imprese in questo cambio di passo, puntando a raggiungere le nostre PMI, avverte il presidente della piccola industria di Confindustria, Alberto Baban, che infatti ieri, partecipando a Roma all'incontro Digital Italy 2016, ha spiegato come questo cambio radicale di pelle non riguarderà solo l'innovazione dei processi produttivi, ma anche quella di prodotto. Quindi non si deve sbattere contro l'idea, a suo dire, che l'industria 4.0 si risolva facendo un nuovo sito, ma che questa cosiddetta rivoluzione dovrebbe essere intersettoriale e deve fondere il tangibile capitale umano con il digitale. E difatti questi Digital Innovation Hub dovranno fare da ponte con le imprese, appunto sensibilizzandole sulle cosiddette opportunità di Industria 4.0 e supportandole nella pianificazione degli investimenti, che, come dicevamo anche nelle passate rassegne, non a caso conteranno su dei super incentivi previsti proprio anche nell'ultima manovra. E qui poi abbiamo anche tutta una serie di argomentazioni o comunque di dichiarazioni che elogiano questo progetto dell'industria 4.0 e l'apertura di questi 20 hub, ma una cosa interessante la ritroviamo rispetto ad Andrea Bianchi, tra le varie testimonianze che ci sono qui, direttore delle politiche industriali di Confindustria, che avverte che tra gli interventi più urgenti c'è quello del rinnovo delle competenze dentro e fuori le fabbriche. Quindi, rispetto anche a tutti coloro che ancora sostengono che le fabbriche siano scomparse, gli operai siano spariti e quant'altro, ebbene l'attenzione dei padroni invece rispetto alle fabbriche è sempre, e quindi rispetto alla produzione concreta, è sempre molto alta e, come dire, non a torto. E poi un altro aspetto interessante riguarda la città di Milano, che qui si legge diventa un French Tech Hub. Cosa si nasconde quindi dietro a tutti questi inglesismi? Ovvero Milano, il nuovo French Tech Hub, avrà l'obiettivo di diffondere l'ecosistema delle start-up francesi in sinergia con quelle italiane, e quindi Milano dovrebbe raggiungere altre 21 città nella rete dei tech hub come New York, San Francisco, Tokyo, Londra, Berlino e Shanghai. Ma rispetto proprio a questa, come dire, caratteristica francese che le viene data, ci collegheremo anche a breve su un'altra notizia che riguarda proprio la Francia e nello specifico ciò che è emerso rispetto al suo sistema nucleare. Quindi se bisogna proprio andare a copiare d'Oltralpe, magari è utile anche conoscere a fondo un po' meglio determinate vicende.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo.
E rieccoci allora alle 9:49. Ancora qui appunto in diretta su radiazione.info. Lo dicevamo, se Milano deve copiare l'ecosistema delle start-up francesi, non parliamo di start-up ma parliamo invece di nucleare rispetto a quello che viene definito l'allarme in Francia e Belgio. Siamo ancora infatti sul Sole 24 Ore a pagina 31 con la notizia di reattori fermi per controlli e bollette più care. Per Parigi, quindi, verifiche su tutti gli impianti degli anni 80 e potrebbe di fatto fermarsi il 44% degli impianti francesi. Qui abbiamo poi una cartina geografica che ci mostra le centrali francesi con i reattori a rischio, e poi invece in Italia un altro focus rispetto al prezzo di acquisto dell'energia e come dire, un po' anche a voler mettere la sicurezza sullo stesso piano del profitto, e ovviamente di questo non ci stupiamo. Ad ogni modo, a uno i reattori si fermano per controlli, una dozzina quelli francesi, con effetti importanti sulle bollette elettriche di mezza Europa, compresa l'Italia. Ma in Belgio le autorità hanno sollevato problemi per due centrali atomiche. In Giappone una nuova ondata di controlli, e parrebbero interessate da una stretta di verifiche anche diverse centrali nucleari tedesche. Ieri il direttore dell'autorità di sicurezza nazionale, Pierre-Franck Chevet, ha denunciato pratiche inaccettabili, così le ha definite, come l'esistenza di 400 dossier nascosti o la scoperta di documenti di fabbricazione che appaiono falsificati. La conseguenza per noi consumatori che usiamo la corrente elettrica sono i costi del kilowattora, che potrebbero salire molto di più del previsto. Cosa accade? Succede che dopo l'incidente alla centrale atomica giapponese di Fukushima nel marzo del 2011, in tutto il mondo i controlli nucleari sono stati infittiti e resi più severi. Così è stata fatta un'analisi alla centrale in costruzione a Flamanville in Normandia. Tecnologia francese EPR della società di ingegneria nucleare Areva, committente il colosso EDF, quindi l'elettricità di Francia, e si è scoperto che l'acciaio di cui è fatto il nocciolo del reattore, il colossale uovo chiamato Vessel, non è stato realizzato a regola d'arte. La fonderia che ha costruito il cuore della centrale ha condotto male il processo metallurgico, e in certi punti le due cupole dell'uovo, cioè il coperchio in alto e il fondo, hanno una concentrazione di carbonio con microfratture che infragiliscono il metallo. Potrebbe quindi spezzarsi il cuore della centrale, ovvero il punto di massima delicatezza, quindi il coperchio della pentola a pressione. Lo stabilimento da cui sono arrivati quei componenti è quello di Creusot, uno dei pochissimi impianti di questo tipo al mondo. Allora l'ASN ha studiato tutta la produzione di quello stabilimento, e quindi mani nei capelli, e questo si legge nel Sole 24 Ore, appunto, sottolineo. Secondo un'analisi commissionata dall'associazione antinuclearista Greenpeace a un centro di studi londinese molto accreditato, dal ciclo di produzione di Creusot fin dal 1965 sono usciti 17 reattori da 900 MW di potenza, 3 della più fortunata serie da 1300 MW, uno dei 4 reattori da 1450 MW. Questo un po' l'elenco. E poi l'Agenzia per la Sicurezza Atomica sospetta l'esistenza di pratiche inaccettabili dall'inizio degli anni 60 nella fabbrica del Creusot, e quindi l'esistenza di questi 400 dossier volontariamente nascosti al cliente e all'ASN, e riguardanti anomalie, nonché la scoperta di documenti di fabbricazione che appaiono falsificati. Da verificare, come un po' ci diceva il titolo stesso, con attenzione soprattutto le centrali costruite negli anni 80, e le conseguenze sono assai rilevanti. Potrebbe essere a rischio di fermata il 44% dei reattori atomici francesi, e i 58 reattori nucleari dell'EDF producono il 75% della corrente francese, anche appunto per dare qualche dato che ci rende meglio l'idea di quanto importante anche sia la situazione. Infine, entro la fine di dicembre, ha detto Chevet dell'autorità nucleare, dovranno essere riavviati 7 dei 12 impianti fermi. Qui ci sono i vari nomi, ma non li leggo perché, non sapendo il francese, probabilmente rischierei solo figuracce. Comunque, dicevamo, 7 dei 12 impianti fermi dovrebbero essere riavviati, e poi è stato esaminato anche l'export di tecnologia dallo stabilimento francese. Parti simili a quelle sotto osservazione sono state praticamente montate nelle centrali di mezza Europa, e poi una tecnologia simile era stata adottata anche dai giapponesi. E gli effetti della fermata per controlli, per l'appunto, come dicevamo prima, si sono fatti sentire sul prezzo europeo della corrente elettrica. L'offerta quindi si è ridotta, e secondo le regole sacrosante del mercato, in tutta Europa, nelle borse elettriche del kilowattora, i listini hanno cominciato a salire. Venendo a noi, in Italia, l'autorità dell'energia ha fatto sapere che il prossimo aggiornamento trimestrale delle bollette elettriche, che avverrà a fine dicembre, con ogni probabilità terrà conto del fenomeno, e le stime per forza sono approssimate, ma il sovraccosto per la sola Italia potrebbe superare il miliardo di euro. Le conseguenze dei controlli più severi però si fanno sentire anche in Belgio, e anche lì potrebbero esserci delle fermate di centrali. Anche qua poi un po' un excursus di luglio e di settembre rispetto ai controlli di queste centrali elettriche, e per l'appunto rispetto al Belgio, e per l'appunto si legge che due impianti nello specifico, che soddisfano metà della domanda elettrica belga, potrebbero essere a rischio di incidenti gravi, quali il collasso parziale o totale del reattore. E qui poi ulteriori dati, e si arriva poi anche alla Germania, dove si legge infine che nel Land della Renania settentrionale Westfalia 3 mesi fa è stato deciso di aumentare la scorta di pastiglie di iodio per la popolazione, usate per proteggere in particolare la tiroide nel caso di fughe radioattive. E qui appunto mi fermo, perché credo che non ci siano commenti sufficientemente tacchenti, per così dire, da fare rispetto all'ipocrisia, ovviamente, che emerge anche da questi paesi. Quindi, nel momento in cui si rischia la fuoriuscita di gas tossici piuttosto che di radiazioni e quant'altro, alla popolazione tedesca viene fornita una scorta in più di pastiglie di iodio.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto segue il battito del petto. Aspetto, il giorno che verrà sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fedina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
La dove i potenti la fanno andare, la giustizia fa quello che le pare, la giustizia sa chi ha il permesso di rubare, la giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu eri luce.
luce, musa ispiratrice, la mano che accarezza la purezza di Beatrice, la mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze, il verbo dalle splendide movenze, ero schiavo e contemplavo le apparenze, schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo, amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti, credevo fosse pace sulle terre che calpesti, codesti, erano giorni del passato, ha ingannato la lealtà che ho dimostrato, hai tradito me e quanti altri con altri umani, che si lavano le mani, che ti sporcano le ali, ideali, inchiodati ad una croce, la giustizia è solo un sibilo mendace, la sovverchia è un'altra voce, audace tentazione, è la nuova mia ragione, tu mi chiedi del suo nome, cospirazione.
La giustizia dà uno schiaffo e una carezza, stai pur certo che ha due pesi e due misure, la giustizia fa paura anche ai più giusti, evidente già lo sai, è una questione di gusti.
La guerra di Zapata, la fabbrica occupata, la spaccata, milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta, siamo travi che sorreggono la casta, hasta la vittoria, siamo il sale della storia, da Spartaco a Guevara, dall'Artico al Sahara, alba chiara di speranza, la costanza dei principi, le radici dell'istanza che avvelena i miei nemici, abbiamo sogni infranti che si fanno cicatrici, il subcomandante, la saggezza del viandante, la volante partigiana, la sommossa dopo il crack in Argentina, Viet Minh dall'Indocina, Ho Chi Minh dal Vietnam, la giustizia è niente senza libertà.
Sono selvatico, perennemente infastidito dal mediatico, è sintomatico, mi muovo di qua e di là, ricerco la verità, e se qualcosa non va, non sto zitto a rosicà. La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione o sei parte del problema.
La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione oppure parte del problema.
La giustizia è avere tempo per pensare, poter crescere i bambini, dignità nel lavorare. La giustizia supera i confini, la giustizia vera supera i confini.
Ascolta Radiazione.
E rieccoci, sono le 10:02, quindi durante questa rassegna stampa di oggi, giovedì 24 novembre, passiamo alla cronaca locale, perché come dicevamo all'inizio della trasmissione, abbiamo un po' invertito l'ordine degli addendi, ma il risultato non cambia, e quindi siamo partiti dalla rubrica internazionale per poi spostarci sulla cronaca nazionale e adesso arrivare a quella locale. Siamo infatti a pagina 25 del Mattino di Padova, andiamo a parlare delle cosiddette grandi opere e a quanto pare apprendiamo che almeno al momento il progetto del nuovo stadio a Padova pare essersi fermato. Ne avevamo parlato anche nelle scorse rassegne, perché di fatto tra una cementificazione e l'altra anche il quartiere dell'Arcella rischiava di essere investito da quello che sarebbe un ulteriore stadio appunto qui a Padova, dove tra l'altro ce n'è uno, quello storico, la Piani, lasciato al degrado e alla decadenza, poi un altro letteralmente enorme in zona Montà, pensato forse quando il Padova era stato in Serie A, credo per un anno, ma di questo non sono molto esperta, e quindi una sorta di cattedrale nel deserto che si erge per l'appunto in mezzo ai campi. Ora si pensava, giustamente, come se non ce ne fossero abbastanza, di fare un altro stadio, e questo ovviamente aveva portato alla mobilitazione anche di parecchi cittadini in zona Arcella. E quindi siamo a pagina 25 del Mattino di Padova e si legge: il plebiscito non mi compete e il progetto finisce nel cassetto. Come sapete, infatti, Padova è stata commissariata perché il sindaco Bitonci della Lega Nord è stato sfiduciato da 17 consiglieri comunali, e quindi adesso anche a Padova c'è un commissario che a tal proposito dice: Manca ancora il piano esecutivo e le priorità sono altre, ma incontrerò i comitati. L'eventuale ristrutturazione dello stadio per portare il calcio Padova la farà il prossimo sindaco. Quindi il destino del plebiscito finirà nelle mani del prossimo sindaco di Padova. A una settimana dall'insediamento, il commissario Michele Penta ha spinto un piede sull'acceleratore per ciò che riguarda il nuovo ospedale e uno sul freno per lo stadio da ristrutturare all'Arcella. Non ho ancora avuto modo di studiare tutte le carte relative al plebiscito perché la priorità oggi è il policlinico e su questo tra l'altro andremo tra poco. E poi, non una decisione netta quella di Penta, ma che lascia trapelare come il trasloco del calcio Padova dall'Euganeo alla struttura di via Geremia, non rientri tra le immediate priorità, considerando anche come il problema coinvolga solo i residenti di un quartiere e una parte degli ultras biancoscudati. In 6 mesi circa non posso pensare di risolvere tutti i problemi di Padova, nonostante io sia un tipo operativo, anche perché alcune questioni sono oggettivamente politiche e io non sono qui per fare il politico. Ma è ovvio che prima di essere definitivo e di decidere se portare avanti un progetto o meno, devo giudicare la fattibilità e quanto sia opportuno per la città. Ci sono alcuni di questi che sono già avanti, ma altri dove manca ancora la fase esecutiva, come nel caso del plebiscito, su cui va fatto un ragionamento diverso. E per l'appunto scongiurata anche l'ipotesi di una consultazione popolare, come Penta aveva fatto a Bolzano per il caso Benco, ossia la realizzazione di un megastore in centro. E gli dice... Lì c'era una città spaccata e comunque parliamo di molte meno persone chiamate a votare. Per ora prendere in considerazione l'ipotesi della consultazione è molto difficile, ma prima di esprimermi in maniera definitiva vorrei studiare bene lo stato dell'arte e incontrare quei comitati che mi hanno chiesto un appuntamento. E poi al plebiscito però nel frattempo sono già partiti alcuni dei lavori propedeutici al trasloco del calcio Padova, ma sono legati più che altro all'agibilità e al cosiddetto restyling della struttura. Senza le due curve, la videosorveglianza, i tornelli e soprattutto le vie d'uscita per l'emergenza, l'idea di vedere i biancoscudati giocare al plebiscito nel campionato 2018 sembrava utopico anche con Bitonci ancora in piedi. Figuriamoci adesso, e direi anche meglio. Comunque, senza parlare poi della viabilità e dei parcheggi attorno. Anche in previsione di questo, oltre che delle prossime partite di rugby, da Palazzo Moroni è appena partito un bonifico da 20.000 euro indirizzato alla Vivai Gardine di Campo San Piero per la sistemazione del terreno dello stadio Euganeo. E detto ciò, infatti adesso ci sposteremo su degli aggiornamenti proprio in merito invece a quello che dovrebbe essere il nuovo ospedale di Padova.
Cucciolo di radio! Radiazione!
Conforme a chi? Conforme a cosa? Conforme a quale strana cosa? Peggio, va meglio, non so dire, non lo so.
E sono le 10.10, quindi come dicevo ci spostiamo sulle notizie.
Vai su www.radiazione.info o sulla pagina
Facebook. Poco fa abbiamo parlato di nuovo stadio al momento messo nel cassetto. Quello che riguarda l'ospedale invece è proprio in prima pagina. Infatti si legge: ospedale Penta non firma, al commissario manca il potere di aderire all'accordo. E la vicenda ovviamente è assolutamente parecchio importante, ovviamente in termini di speculazione, della quale anche avevamo parlato negli scorsi mesi e già lo scorso anno, rispetto a questo ospedale che vedrà, come sempre sta accadendo, l'ingerenza dei privati e non solo. E difatti anche il Mattino di Padova ci dedica proprio le primissime pagine. Siamo infatti a pagina 2 rispetto ai nodi della sanità, e quindi all'ospedale, a questo accordo definito ostico, e a Penta il commissario che afferma non ho i poteri. Quindi firma del commissario in bilico, e Soranzo convoca stasera il consiglio. E molti quindi sono i tuoni, si legge nell'articolo, che si sentono sopra il nuovo ospedale a Padova Est. Se poi pioverà lo sapremo solo domattina alla riunione convocata a Venezia dal governatore Zaia, ma già stasera è chiamato a esprimersi il consiglio provinciale. Mentre il commissario Michele Penta è incerto, quindi per l'appunto lui dice che non sa se ha i poteri per firmare, devo accettare la natura giuridica dell'atto. Per arrivare quindi alla firma dell'accordo caldeggiata dal governatore leghista, c'è dunque una strada tortuosa e in salita. L'accordo che non c'è, questo è il primo focus dell'articolo, quindi la bozza finale dell'accordo è arrivata 3 giorni fa a tutti gli enti ed è stato chiaro fin da subito che non si tratta di un accordo di programma come quelli regolati dall'articolo 34 del testo unico degli enti locali, tanto che il presidente della provincia Enoch Soranzo, nella convocazione del consiglio di stasera, fa cenno all'articolo 15 della legge 214 del 1990, cioè quello che norma i semplici accordi fra pubbliche amministrazioni. Qual è la differenza, ci si chiede, ovvero l'accordo di programma determina i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento per l'opera che va realizzata, compresa anche l'eventuale variante urbanistica, e nell'accordo invece di domani non ci sarebbe la definizione esatta delle modalità di finanziamento del nuovo polo sanitario né la copertura urbanistica. Direi che non sono esattamente quisquiglie. E in più si darebbero 7 mesi al comune per mettere a disposizione le aree di Padova Est. Quindi commissario titubante, altro focus di questo articolo, è proprio la natura dell'atto che preoccupa il commissario di Palazzo Moroni, e quindi dice: non sono un commissario straordinario, quindi i miei poteri sono limitati. E poi dice: non posso firmare atti politici, se a monte c'è una valutazione politica fatta dalle giunte precedenti ne prenderò atto, ma la mia valutazione è esclusivamente tecnica. E poi altro focus relativo alla provincia, quindi la prima valutazione sull'accordo dell'ospedale arriverà stasera alle 17 in consiglio provinciale, e per l'appunto il presidente Soranzo non nasconde l'irritazione per il poco tempo avuto per esaminare la bozza di accordo. Andando oltre, diciamo, alle sue dichiarazioni, si legge poi che i partiti saranno chiamati a esprimersi, e se il PD ha già una posizione per il no a Padova Est, in base a un documento approvato dalla direzione provinciale, resta da capire cosa faranno i consiglieri centristi e quelli di Forza Italia. E infine il boh alla porta, quindi anche il rettore Rosario Rizzuto punta alla collegialità della scelta, ma per il boh si tratta solo di prendere atto del coinvolgimento dell'Ateneo nel processo di ideazione del nuovo polo e nell'indicarne i contenuti. Martedì il rettore ne ha parlato con la Commissione Sanità, mentre oggi si riunirà il Consiglio della Scuola di Medicina.
Il
Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
What do I know? What do I know? What do I know? Politics. What do I know? 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 What do I know
Eccoci, sono le 10:20 minuti e ci spostiamo su un altro tema decisamente a noi caro, quello delle abitazioni e nello specifico parliamo di abitazioni di studenti. Perché? Perché a pagina 26, sempre qui del Mattino di Padova, abbiamo un articoletto che ci dice mercato in ripresa grazie agli universitari, quindi rapporto Nomisma relativo proprio al mercato immobiliare. Il mattone non si blocca, questo l'inizio dell'articolo, che direi che è abbastanza evidente, e per il terzo anno di fila si vendono più case, ma se confrontiamo i dati dal 2006 all'anno scorso, il risultato è che il numero delle compravendite residenziali è precipitato di un terzo. La domanda è in affanno, sempre più selettiva e incapace di riattivare il mercato che soffre di un eccesso di offerta. Il quadro a tinte fosche emerge dal terzo osservatorio immobiliare 2016 di Nomisma. Nel comparto residenziale si confermano i segnali di allentamento della fase recessiva. I prezzi di mercato continuano a diminuire, quindi qui ci sono anche delle percentuali, un meno 1,1 su base semestrale e un meno 2,5 su base annua, e portano le quotazioni medie delle abitazioni usate ai livelli del 2003, quindi 1.504 euro per metro quadro. I tempi di vendita sembra si mantengano stazionari, in media 9 mesi, così come lo sconto medio praticato in fase di trattativa, quindi il 15%. Per quanto riguarda la locazione, nel secondo semestre 2016 gli operatori percepiscono un lieve aumento della domanda, che proviene, guarda caso, in gran parte dal bacino degli studenti universitari. Ciò si riflette in un rallentamento della flessione dei canoni medi e i tempi medi di locazione rimangono sostanzialmente stabili e si attestano intorno ai 4 mesi. Il settore commerciale padovano risulta invece ancora piuttosto debole. I prezzi e i canoni continuano a ridursi, fatta eccezione per i negozi del centro che segnano nell'ultimo semestre una variazione positiva delle quotazioni. E infine il comparto direzionale e i capannoni industriali, soprattutto questi ultimi, sono quelli che scontano maggiormente gli effetti della crisi economica, a causa della debolezza della domanda e l'eccesso di offerta. Resta comunque una positiva aspettativa di crescita per il 2017. Così insomma si conclude questo articolo, che è molto breve, dà una serie di dati tecnici, quindi di percentuali e quant'altro, ma interessante perché ci fa vedere come la nostra città di fatto bivacchi molto sopra le spalle degli studenti universitari. Come dicevamo infatti nel corso delle passate rassegne, i nuovi criteri ISEE hanno reso ricco anche chi non lo è, quindi sulla carta di fatto ormai pochissimi hanno diritto all'alloggio piuttosto che alla riduzione delle tasse, piuttosto che alla borsa di studio o alla riduzione del costo della mensa, e difatti moltissimi alloggi pensati ad esempio in zona Portello verso la zona Stanga sono rimasti vuoti e sono stati invece affittati a privati. Tra l'altro, rispetto a questo articolo, che quindi ci dà l'idea di un mercato che si regge molto sugli studenti universitari, che infatti pagano 200 se non 300 euro più anche per un singolo posto letto o in una stanza doppia se non tripla, stipati insomma in metri quadri piuttosto ridotti, ebbene enti quali l'ESU, che dovrebbero invece garantire il diritto allo studio, sappiamo che tengono intere palazzine vuote per anni e anni, l'ultima delle quali invece è stata liberata, lo ricordiamo, in via Facciolati al Civico 96, dove adesso invece assieme al comitato di lotta per la casa di Padova vivono diverse famiglie che altrimenti sarebbero rimaste in mezzo a una strada. Ebbene, quella palazzina di 11 unità era vuota da anni, quindi non messa a disposizione degli studenti che sarebbero più che idonei ad avere l'alloggio, ma mantenuta chiusa e lasciata comunque al degrado, pur di mantenere invece alti i canoni di affitto, eppure appunto di non dare quello che è un diritto, anche quello dell'alloggio, agli studenti che invece sono, come dicevo, idonei ad averlo. Quindi, per l'appunto, rilanciamo anche la solidarietà nei confronti dell'occupazione di via Facciolati al Civico 96, ovviamente invitando anche gli ascoltatori a passare ai prossimi appuntamenti che verranno lì pubblicizzati.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Andiamo su un ultimo articolo poi della cronaca locale, per poi lasciarci con i prossimi appuntamenti. Siamo sempre qui sul Mattino di Padova, se non partono i jingle da soli, e parliamo quindi di verde in città. Vengono infatti segati tutti i pini del viale della fiera, quindi direi la continuità in tutto ciò non manca mai. E infatti questa decisione era stata presa dall'amministrazione dopo che una pianta era caduta durante un temporale. Erano belli, si legge, gli alberi lungo lo storico viale che si trova all'interno dei padiglioni del quartiere fieristico di via Tommaseo. Negli anni 60 erano 50, tutti pini marittimi e visti dall'ultimo piano del Palazzo delle Nazioni, raso al suolo solo pochi mesi fa per far posto al nuovo centro congressi della città, avevano la sembianza di un bellissimo bosco, tutto verde, che partiva dall'ingresso principale e arrivava sino al lato est della sala Carraresi. Purtroppo erano e non lo sono più. Gli ultimi 20 alberi, infatti, sono stati abbattuti durante l'allestimento della manifestazione Tutti in Fiera. Questo perché uno dei pini, furono infatti piantati tra l'altro nel 1919, anno in cui fu inaugurata la Fiera di Padova, durante un temporale appunto uno dei pini si è spezzato all'improvviso e solo per un caso fortuito non è finito addosso a qualcuno. Gli altri 30 erano stati già segati nel corso degli ultimi decenni e ogni volta che i rami diventavano pesanti e pericolosi sia per gli espositori che per i visitatori, e così oggi la scenografia del viale è cambiata radicalmente. Via tutti i pini e un viale tutto rivisitato con nuovi lampioni ai lati, stile Art Deco, e piante temporanee di ulivi a intervalli regolari. Ma era proprio il caso di tagliare tutti gli alberi sopravvissuti sino a un mese fa? Ci si chiede. Qui appunto abbiamo la testimonianza di Andrea Olivi, che è il presidente di GEO, quindi della società che gestisce attualmente la fiera, e lui dice che non c'era scelta e che il responso dei tecnici è stato immediato e senza ombra di dubbi, quindi gli è stato consigliato di tagliarli tutti perché rappresentavano un pericolo pubblico per la sicurezza dei passanti. E poi qui ci sono anche altre testimonianze, ma giustamente anche la parte di chi queste cose le conosce a fondo, ovvero di chi magari in agraria si è laureato e lavora nel campo. E infatti abbiamo qui un altro articoletto intitolato «Politica miope e disattenta», l'agronoma Macellari dice «Tagli indiscriminati giustificati da timori esagerati». Il taglio tanto facile di alberi di prima grandezza, quindi tra i 10 e i 20 metri di altezza, è frutto di una apolitica recente sempre più miope e disattenta. Infatti questa è l'opinione, dicevo, dell'agronoma Elena Macellari, che da anni è militante del Comitato Difesa Alberi e Territorio, che boccia su tutta la linea l'atteggiamento delle amministrazioni pubbliche che mettono al primo posto della politica del verde il taglio degli alberi. E difatti non viene rispettata la legislazione vigente sul diritto del verde urbano, che impone il censimento delle alberature in tutte le città. Qui intorno l'ha fatto solo il comune di Cadoneghe. Padova, che doveva farsi capofila, è latitante e si nasconde dietro interventi spot come il car sharing o la giornata dell'albero. Assistiamo a tagli affrettati, giustificati col timore del tutto eccessivo per il rischio di caduta, anche a fronte di perizie che questo rischio non lo confermano. È quanto lo stesso comitato ha potuto dimostrare qualche settimana fa con un blitz notturno in via 20 Settembre, eseguendo delle tomografie sui ligustri condannati alla motosega dal comune. Non erano così malati e così pericolanti come era stato sostenuto per giustificarne l'abbattimento. C'è una totale mancanza di pianificazione a lungo termine, manca una visione ecologica della città che va contro la politica di valorizzazione del patrimonio arboreo, unica soluzione a breve termine per compensare l'aumento di CO2, quindi di anidride carbonica. Non ci si preoccupa dell'aumento del calore in città e delle morti premature per inquinamento, snobbando anche la legislazione internazionale.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
La notte piena in faccia al cielo, dove nessuno mi conosce per davvero. Imparo a essere cattivo perché devo. La meschinità mi accerchia, io spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere le bombe, va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me per primo, ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo nella notte piena in faccia al cielo, e cresce il desiderio e il veleno davanti le vetrine dell'impero. Canne mosse in mano e ti prendono sul seno. Ancora un giorno passa a cascia di denaro. Non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello Stato uguale zero.
In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte.
Lezione prima in Goia, seconda ancora in Goia. C'è sempre un motivo per andare in paranoia. Se vuoi morire muori, niente di male. Per quanto mi riguarda, sono accanito a vivere, a volare. 10 anni di storia spingo ancora. Rappresenta salti frontali prima ora. Questo non è il mondo dei pari, e faccio paragoni per capire perché non viviamo da uguali. Ora basta, troppe canne, cattiveria ci vuole. Spingo il mio valore, niente rassegnazione. Un terminale muore in prigione per l'illusione che nessuno provi più a rubare. Mi hanno interrotto i sogni, bandito. Mi muovo coi fratelli, un occhio all'immediato, uno all'infinito. Ci sarà per noi un angolo pulito in un mondo di mercanti dove il meglio l'ho rubato.
In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda.
Ascolta Radiazione.
Ma un cucciolo di radio. È Radiazione.
Ed eccoci allora alle 10:36 minuti qui in diretta su...
E che sia tutto finto.
Della nostra puntata, di questa rassegna di quest'oggi, giovedì 24 novembre, e per l'appunto salutandoci come sempre con i prossimi appuntamenti, vi segnalo un'iniziativa di domani, ovvero il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, festeggiata comunque da parecchi anni in tutto il Sud America in ricordo delle sorelle Mirabal, ma che poi insomma si è diffusa anche a livello internazionale. Senz'altro una giornata durante la quale molti politici e giornalisti e quant'altro si riempiono la bocca di propaganda, salvo poi invece tagliare i centri antiviolenza, varare manovre antipopolari che poi colpiscono in primis le donne e soprattutto l'occupazione lavorativa, quindi uno scenario in cui le donne oggi continuano ad essere pagate meno degli uomini, continuano ad essere più ricattabili, più sfruttate, e anche in barba a tutta quella retorica alla quale abbiamo assistito ad esempio in occasione del Fertility Day, quando una donna ha un figlio di fatto, se non viene licenziata, quantomeno molto spesso è soggetta a situazioni di mobbing. E tra l'altro di questo ovviamente ce ne sarebbe di che parlare, ma vi segnalo appunto un'iniziativa, dicevo, domani 25 novembre all'Infospazio Chinatown, quindi siamo sempre in piazzetta Caduti della Resistenza qui a Padova, dove dalle 20:30 ci sarà l'aperitivo e un buffet, al quale poi seguirà una proiezione alle ore 21 del film Giovanna, il primo diretto da Gillo Pontecorvo nel 1955, ma che sicuramente risulta molto attuale dati i livelli di sfruttamento che nel contesto della crisi noi donne affrontiamo quotidianamente. Questo è un film, tra l'altro, che fu presentato l'anno successivo, quindi il 1956, al Festival di Venezia, ma non fu distribuito e non uscì nelle sale. È interpretato tra l'altro da attori non professionisti, dura circa una quarantina di minuti ed è ambientato tra le operaie tessili di Prato in lotta per la difesa del loro posto di lavoro contro i licenziamenti padronali. Tra l'altro una vicenda, quella narrata, molto interessante, perché fa capire come queste operaie, queste lavoratrici si ritrovino alla guida di Giovanna, la protagonista, in lotta non solo contro i padroni ma anche contro i loro stessi mariti, che disapprovano l'occupazione della fabbrica e chiedono il ritorno a casa delle mogli. Quindi, come dire, un pezzo di storia che risulta molto attuale anche seppur datato. Questo è il contributo appunto di Gillo Pontecorvo, ma oltre all'aperitivo e alla proiezione speriamo che ci possa essere anche un dibattito. L'intento appunto è quello di aprire un confronto dopo il film e delle riflessioni su quelle che sono delle forme di violenza molteplici e proprio sistemiche, quindi del sistema a danno delle donne. Quindi lo dicevamo, dai luoghi di lavoro agli ambienti familiari, alla mancata tutela della salute, se pensiamo anche alla massiccia presenza dei medici obiettori nelle strutture ospedaliere pubbliche, fino poi a tutti quegli stereotipi che ancora vanno a giustificare la violenza fisica e psicologica sulle donne. Quindi laddove si verifica uno stupro, l'abbiamo visto anche quest'estate, la gran parte della litania che si sente in giro è che la ragazza o la donna insomma forse se l'è cercata, e quindi questo ci rimanda anche alla necessità proprio di continuare ad agire su un piano politico e su un piano culturale che non ci vede assolutamente oggi nel 2016 aver raggiunto appunto un livello decente. Quindi lo dicevamo anche rispetto al Fertility Day, gli scorsi mesi abbiamo visto come la politica istituzionale continui a riempirsi la bocca anche di belle parole che poi non hanno nulla a che fare con la realtà concreta quotidiana, quindi senz'altro anche domani assisteremo un po' a i soliti leitmotiv sul rispetto delle donne, che però non vengono sicuramente rispettate quotidianamente, a partire anche da quello smantellamento dello stato sociale che poi, oltre al lavoro vero e proprio, ci obbliga anche a un doppio lavoro e a un doppio sfruttamento in termini anche di cura di bambini, anziani e della famiglia, insomma, in generale. Detto ciò, perché poi speriamo che ovviamente ci possa essere domani un dibattito su cos'è anche la violenza sulle donne oggi, in occasione quindi della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Io vi invito di nuovo all'iniziativa di domani, quindi venerdì 25 novembre, Info Spazio Chinatown, dalle 20:30 con l'aperitivo e il buffet e poi alle 21 con la proiezione di Giovanna. Detto ciò, io vi saluto invitandovi a rimanere in ascolto di Radiazione, quindi oggi a partire dalle 18:45 nuove puntate radiofoniche, proprio a cominciare da 1914, e vi auguro come sempre una buona giornata. Ciao a tutti.
Ascolta Radiazione.
Ciao. Ciao.
Proprio in mezzo al cielo, era blu cobalto, viscio senza un pelo, la città sotto erano prese, le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevano più bello un mondo, per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puntane kosovari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare.